Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Giovanna Gagliardo, regista del documentario Il mestiere di vivere, al cinema da lunedì 13 gennaio 2025, ben trovata.
Grazie a te, buonasera.
Cos'è questo lavoro?
È un documentario che cerca di ricostruire e di dare un'immagine non troppo convenzionale di Pavese Cesare, nel senso che un po' questo Pavese ce lo ricordiamo tutti come un grande scrittore, un grande poeta morto suicida per amore, il che è anche vero, ma soprattutto è stato tante altre cose, forse anche più interessanti. E quindi il documentario cerca un po' di sbarazzarsi immediatamente di questa notizia del suicidio. Dunque il documentario comincia dalla fine, dalla morte, per poi indagare invece la vita e di dedicare tutto il tempo che serve alla vita di Pavese e ai tanti mestieri che Pavese ha fatto nella vita, da scrittore a poeta, traduttore, editore, sceneggiatore e quant'altro. E quindi il documentario è diviso per capitoli. Ogni capitolo è uno dei mestieri esercitati o inventati addirittura da Pavese.
Come era nato il progetto?
Come tutti i progetti, per caso, nel senso che essendo io piemontese di origine e anche da studente fino all'età di 20 anni ho vissuto a Torino e quindi in quegli anni Pavese era un mito, era appunto il mito del poeta romantico suicida e quant'altro, e un po' me lo ricordavo così, come uno scrittore intanto piemontese, quindi come si direbbe oggi molto local, e soprattutto un uomo che aveva dedicato la sua vita ad amori sbagliati. Questo era un po' il ricordo che avevo. Quando poi, invece, un po' sollecitata da amici e da amiche, tu che sei piemontese, ma perché non ti occupi, eccetera, eccetera, e spinta dalle circostanze, ho cominciato a rileggere Pavese e ho capito che intanto non era affatto uno scrittore locale, non era affatto uno scrittore generazionale, non era affatto legato agli anni 50, al dopoguerra, alla guerra, a quant'altro, ma era come sono un po' gli scrittori classici, che parlano dalla loro epoca, ma parlano anche al presente, perché sono molto universali. E se tu rileggi oggi Pavese, non come appunto uno delle langhe della guerra e del dopoguerra, scopri che è uno scrittore, che è un intellettuale molto scomodo, che ti fa tante domande che non fa più nessuno oggi e che sarebbe bene che qualcuno cominciasse a farsele. Per esempio, tanto per dirne una, no?
Cosa avevi apprezzato della sua opera?
Beh, intanto lui è un poeta immenso. Se tu leggi le sue poesie anche oggi, anche quelle giovanili, non parlo di Verrà la morte, Avrai i tuoi occhi, quelle cose un po' appunto che sono legate agli ultimi anni di vita, ma se tu leggi Lavorare stanca, soprattutto la prima parte, quella degli anni 30, beh, tu hai quell'idea di poesia narrativa, di poesia visualizzata, di poesia racconto, che era del tutto inesistente in Italia in quegli anni e che invece gli viene un po' dalla poesia americana, e in realtà lui ha inventato il genere di poesia narrativa che poi negli anni 60 e 70 hanno fatto quelli del gruppo 63, molti anni dopo di lui. Ma se tu vai a leggere le poesie giovanili di Lavorare stanca, intanto le vedi, sembrano anche delle sceneggiature, non solo poesia narrativa, ma le vedi con gli occhi. Se tu leggi le vedi, questa è la cosa che a me, che poi faccio il cinema, mi ha particolarmente sedotta, devo dire la verità, perché mentre tu leggi, oltre ad un ritmo fantastico, ad un ritmo poetico proprio, le parole hanno un suono, oltre a questo suono tu vedi dove sono i personaggi, riesci a vedere dove stanno, come in una sceneggiatura, per fare un esempio banale, no? E questo è assolutamente straordinario, pensare che un ragazzo che aveva 20 anni negli anni 30 riesce a immaginare questo mondo, a metterlo in versi, cioè prima ancora che uno scrittore. Io penso che forse di più che uno scrittore, lui è un immenso poeta.
Cosa resta della sua poetica oggi?
Beh, basta rileggerla, è modernissima. Intanto è un'epica della solitudine e quindi parla molto al mondo di oggi, secondo me, dove vedi tutti questi ragazzi disperati, attaccati a un telefonino, che non riescono a parlare con nessuno. Se leggessero Pavese, per esempio, forse sentirebbero una stretta al cuore e avrebbero voglia di fare altre cose, perché è proprio il poeta della solitudine. Tra l'altro, aggiungo, apro una parentesi, nelle università americane stanno molto ritraducendo Pavese, proprio perché alla luce di quella che è stato, per esempio, tutto l'isolamento del Covid e delle nuove tecnologie che sono venute dopo, questo mettere in scena la solitudine è assolutamente di una modernità totale.
Che tipo di distribuzione avrà?
Avrà la distribuzione del Luce, che comincia il 13 qui a Roma, poi io farò un grande tour in giro per l'Italia, lo presentiamo il 14 a Milano, il 15 a Firenze, il 20, 22, 23 torniamo a Torino, dove peraltro è molto, come puoi immaginare, atteso e richiesto. Poi abbiamo Pisa, abbiamo Bergamo, abbiamo Mantova, insomma abbiamo un sacco di città. Dovrò passare il mese di gennaio in treno praticamente.
Il documentario Il mestiere di vivere in sala da lunedì 13 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giovanna Gagliardo. A presto.
Grazie a voi. Ciao, buona serata.
Con Mauro Bartoli, regista del documentario Il sole tramonta alle spalle, Sergio Zavoli, Federico Fellini, La Romagna. In onda su Rai Storia lunedì 6 gennaio 2025 e poi in programmazione per il resto della settimana. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Che lavoro è questo?
È un lavoro che parla di Sergio Zavoli e che nasce, Federico, in occasione di un incontro che io ho avuto con Zavoli nella sua casa, e quando ci siamo salutati lui mi lasciò dicendo: io ho raccontato tante storie ma nessuno mai raccontato la mia. E sono partito da lì, da questa voglia e, se vogliamo, anche necessità di provare a raccontare Sergio Zavoli, soprattutto come aveva iniziato la sua carriera di grande giornalista. E per farlo ho seguito un po' alcune cose che Zavoli mi aveva raccontato in interviste che avevo registrato con lui, e cioè questo legame che lui aveva con Fellini e questo legame che entrambi avevano con la loro terra, dove avevano in pratica sviluppato una poetica. Il film si struttura soprattutto a partire da due interviste che sono pressoché inedite, nelle quali Zavoli racconta di sé, della sua amicizia con Fellini, di come è nata anche la sua passione per il giornalismo, quindi raccontando anche alcune cose poco conosciute e a volte inedite. Oltre a queste due interviste, quindi, con un Zavoli che in questo caso racconta la sua storia, ho poi deciso di coinvolgere altre tre persone, ognuna con un ruolo diverso, legato anche a un rapporto differente che avevano con Zavoli. Uno è Gianfranco Angelucci, che conosceva sia Zavoli che Fellini e che ha lavorato con Federico Fellini molto negli ultimi film, ma ha anche tanto collaborato con Sergio Zavoli. E Angelucci racconta appunto di questi due straordinari personaggi, di quello che li accomunava, ma anche di come erano diversi, ecco, di quello che li differenziava. Poi ho intervistato Pupi Avati, perché nel film cerco di raccontare anche come si sviluppa una poetica di provincia, e cioè un'idea che nella provincia nascono storie, non può essere intere importanti per tutti. E Pupi Avati è un cantore della provincia bolognese, come Fellini è stato di quella riminese romagnola, e di come Zavoli, con un'altra modalità, più da giornalista, più da documentarista, ha sviluppato. E la terza persona è Gianfranco Mirogori, che è stato presidente e direttore della Cineteca di Rimini e quindi che ha avuto un grande privilegio, che è stato quello di collaborare con Fellini e di conoscere molto bene Sergio Zavoli, ed è anche la persona che ha teorizzato questo essere provinciali nel mondo, che significa si parte da un piccolo territorio ma si può raccontare qualcosa al mondo intero.
Che impressioni hai rispetto alla sua figura?
Zavoli è stato un veramente grandissimo narratore, una voce che si ricorda e che riusciva a raccontare sempre in modo non banale quello che accadeva in Italia, quello che accadeva alle persone. A me ha sempre colpito molto di Zavoli questa sua vicinanza alle persone anche comuni alle quali si rivolgeva quando raccontava, ma anche che incontrava cercando di raccontare come stava la gente e come la gente pensava. Per cui ci sono alcuni reportage, alcuni documentari di Zavoli veramente incredibili, per non pensare poi alle grandi trasmissioni che ha fatto, ma nel film io soprattutto mi concentro su questi aspetti, su quest'idea poetica che incontra la gente.
Che circuitazione avete pensato per questo documentario?
Il film l'abbiamo presentato in occasione del centenario di Sergio Zavoli, che si è festeggiato l'anno scorso, e poi adesso c'è questa serie di messe in onda su Rai Storia, perché inizia lunedì 6 alle 21:10, ma poi ogni giorno in orari differenti viene programmato. Quindi questo è un bellissimo omaggio. De Zavoli è stato un grande giornalista Rai, è stato anche presidente della Rai, ha avuto ruoli importanti. Poi stiamo organizzando una presentazione al Senato, perché Zavoli è stato senatore, quindi il Senato vorrà rendere omaggio a Sergio Zavoli attraverso la proiezione del film, e poi faremo una serie di proiezioni sempre con l'idea di raccontare la storia di questo grande giornalista che appunto ha raccontato tanto, ma di lui non si sa poi così tanto.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sicuramente se si cerca su Rai Storia adesso si trovano dei riferimenti anche sul film, oppure su Facebook, in quella che è la mia pagina di Lab Film, che è la società che produce il documentario, lì si trovano tante cose, così come anche nel sito della Regione Emilia-Romagna Film Commission, che ha sostenuto il progetto. Quindi vengono fuori facilmente tante informazioni sul film, ma anche il modo abbastanza facile per contattarmi o per vedere quando il film viene proiettato. Però Federico, forse una curiosità è anche quella del titolo, perché è proprio preso da una frase di Zavoli che diceva: quando sei in Romagna, scendi al mare e guardi verso il mare, il sole tramonta alle tue spalle. E questa idea del sole tramonta alle spalle poi è data anche dal fatto che la tua ombra entra nel mare, lui diceva, si disfa con il mare. È un'idea secondo me molto poetica, ma anche se vogliamo molto cinematografica, di questa ombra che si mischia, proiettata così, possiamo dire anche verso l'infinito.
Il documentario Il sole tramonta alle spalle, Sergio Zavoli, Federico Fellini, La Romagna, in onda su Rai Storia lunedì 6 gennaio 2025 e in programmazione per tutta la settimana. Un saluto e un ringraziamento al regista Mauro Bartoli. Alla prossima!
Alla prossima, grazie!
Con Dario Biello, regista del film La città macchina, al cinema da dicembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Che lavoro è il tuo?
È un lavoro da una persona che nella vita si occupa di architettura, sono un architetto e dedica parte del suo impegno poi al cinema. Il cinema per me è uno strumento di rappresentazione diverso da quelli più consoni del mio mestiere, però è una tela molto interessante su quale esprimere determinate idee piuttosto che ricerche e visioni.
Cosa rappresenta il tuo film?
Il mio film è il disperato tentativo di mostrare che esiste vita ed esiste un'identità anche in quei luoghi spesso relegati ai margini, no? Si parla tanto di periferie e comunità più isolate. Invece la nostra realtà è che proprio nel Novecento troviamo quel secolo da riscoprire, nel quale andare a trovare appunto le proprie radici, le radici quelle più prossime, quelle più presenti, quelle dei nostri genitori, dei nostri nonni, anche le nostre, insomma, siamo ancora figli del Novecento. È un film quindi dove si vuole cercare una nuova centralità. Questa nuova centralità la vogliamo trovare nel Novecento, perché è proprio in quei luoghi che oggi si svolge la sfida del domani, la sfida della ricerca e della rigenerazione. Sono termini spesso inflazionati, resilienza, rigenerazione, tutte queste terminologie che vanno molto di moda, ma poi la realtà dei fatti è che esiste un patrimonio importantissimo, che è il patrimonio della nostra storia, spesso imprenditoriale, ma anche sociale e di comunità, abbandonato a se stesso, ed è proprio in quei luoghi che si sta svolgendo la sfida del futuro, perché è proteggendo quei luoghi e rifunzionalizzandoli che si può in qualche modo provare a cercare una via anche più sostenibile. Insomma, siamo alle porte del consumo di suolo zero da ottenere entro il 2050 ed è già strumento attuativo in tanti luoghi. Ecco, noi proviamo a dare un'anima anche a questi scheletri di cemento, ferro e vetro, e l'anima scopriamo che poi è la nostra storia. Quindi è un lavoro, io lo definisco, di rigenerazione sociale e culturale, e in questo il cinema ci aiuta tanto ad arrivare al cuore delle persone, sia di chi abita questi luoghi che di chi non li conosce.
Com'era nata l'idea, il progetto?
Il progetto è una serie che si chiama Italia 900, che nasce 4 anni fa e si concretizza con il primo episodio, che si chiama appunto Città 900. All'epoca abbiamo investigato, potremmo dire, è stato definito un giallo questo film, e questo mi in qualche modo rende molto felice. Abbiamo investigato una città di fondazione che prima ancora è stato un villaggio operaio, parliamo della città di Colleferro, che è stato un vero e proprio archetipo dal quale raccontare una serie di luoghi importanti per l'Italia. Al centro lì c'era una figura che era Riccardo Morandi, invece in questo caso andiamo in un punto di vista diverso, che è quello di un centro storico famoso e celebre, molto classico. I futuristi l'avrebbero definito nostalgico e passatista, e quindi parliamo di Verona. Quello che proviamo a fare quindi è avere una lettura diversa di questi luoghi, quindi non fermarci alla Verona shakespeariana dell'Arena, del Balcone di Giulietta, ma capire che in tutte queste città, parlo di Venezia, di Roma, di Firenze e di tanti altri luoghi d'Italia, non solo, c'è un'identità molto novecentesca, molto forte, soprattutto molto attiva. È un film di speranza, non è un film che vuole raccontare in maniera nostalgica con la lacrimuccia i tempi che furono. È un film dove si pone anche tanta critica rispetto a come sono state prese determinate scelte, a quali sono state le strade intraprese dalle nostre città, ma invece si prova a capire quale può essere una strada per riprendere il filo da dove l'avevamo lasciato.
Come lo hai strutturato?
Il film è strutturato come nell'intenzione del format, e essenzialmente come un progetto di ricerca, quindi laddove la ricerca è fatta di immagini audiovisive fatte e prese dall'archivio dell'Istituto Luce, immagini visive prese dai tanti archivi dei progettisti e delle città italiane, laddove manca un tassello visivo di questa ricerca, allora lì entra il cinema. Il cinema quindi è un mezzo di ricostruzione di un fatto realmente accaduto o di riproposizione di un aspetto più intimo di uno dei protagonisti dei quali parliamo. Noi andiamo a quindi il cinema come un elemento di documentazione, quindi poggiando sempre sul reale quello che andiamo a girare. Quindi la struttura è una linea cinematografica che in qualche modo connette la ricerca delle interviste, dei materiali, dei reperti, e in tutto ciò c'è una storia dietro, ovviamente, perché come l'ha definito Valerio Caprara, questo è un film, non è un documentario. E quindi per esserci un film servono degli ingredienti, serve un protagonista che è Alessandro Preziosi, quindi il suo banco ottico. Lui è un ricercatore di architettura, è un fotografo che in qualche modo si lascia trasportare da questo viaggio in questa città, e poi c'è un coprotagonista che è una macchina, una meravigliosa Lancia degli anni 20, che come un filo va a ad intrecciare il percorso di ricerca di Alessandro Preziosi, che parte dalla città Verona, quella più classica, invece poi affonda in tutte le contraddizioni che questo luogo ha, perché non è un omaggio alla città, ma è una presa di coscienza in molti casi, anche critica, anche forte per certe definizioni e certe dichiarazioni.
Che distribuzione gli state dando?
La serie è stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film invece è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, e abbiamo fatto nel mese di dicembre una distribuzione più locale, cioè, mi spiego meglio, abbiamo deciso di anticipare la distribuzione a livello territoriale. Questo è un progetto che noi definiamo di cinema territoriale, quindi il primo passaggio di distribuzione è stato sui cinema del territorio, come per sensibilizzare e per attivare una sorta di meccanismo di passaparola. Invece da gennaio inizierà una distribuzione su scala nazionale, una distribuzione che, a differenza del primo film, che ha avuto un'ottima copertura per essere un prodotto comunque sia di nicchia, oggi si suol dire, quindi parliamo di 60 cinema, in questo episodio invece lavoreremo molto di più su delle proiezioni evento, portando questo film all'interno delle università, all'interno delle scuole, all'interno degli ordini professionali, ad esempio quello degli architetti, ma soprattutto portando questo cinema in tutti quei cinema spesso magari ritenuti un pochino più marginali, che invece vogliamo far rivivere ed arricchire con delle esperienze. Mi spiego meglio: faremo delle proiezioni evento e stiamo facendo delle proiezioni evento dove, correlata alla proiezione, ci sono degli inviti di personalità ad hoc rispetto al luogo dove siamo ispirati, quindi per il tema del film, con delle persone del luogo, con degli specialisti di preparazione e fama nazionale. E a questo si unisce anche una mostra itinerante che ha già fatto tappa al Maxi di Roma, al Teatro Ristori di Verona, andrà prossimamente al Museo M9, Museo del Novecento di Venezia, a Mestre, e portiamo con noi quindi anche un'esposizione, una mostra, in qualche modo restituiamo anche fisicamente quella che è la ricerca che vediamo sullo schermo.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Ogni riferimento è su My Movies, c'è una pagina a noi dedicata, e lì per tenervi aggiornati su tutte le prossime uscite.
Il film La città macchina al cinema da dicembre 2024, un saluto e un ringraziamento alla regista Dario Biello. Alla prossima!
Alla prossima e grazie a voi per questa bella chiacchierata.
Con il produttore Gianfilippo Pedote della Casa delle Visioni per presentare il documentario La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri di Samir Jamal al-Din, presentato al Festival di Locarno. Ben trovato.
Grazie, un saluto a te e un saluto a tutti.
Cos'è questo lavoro?
È un impegnativo documentario che racconta fondamentalmente la storia dell'immigrazione italiana in Svizzera. Se lo vuoi vedere dal punto di vista della Svizzera, sarebbe la storia dell'immigrazione italiana in Svizzera, la dopoguerra fino agli anni Ottanta. È stata un'immigrazione massiccia, faticosa, piena di dolore, piena di fatica e oggetto di forti discriminazioni e disagi per gli italiani che andavano lì. Il film si chiude su questi italiani ormai integrati nella società svizzera, che però a loro volta diventano escludenti nei confronti dei nuovi immigrati.
Come nasce il progetto di questo film?
Samir è di origine irachena, è arrivato in Svizzera quando aveva 8 anni ed essendo uno straniero come erano stranieri gli italiani, alla fine si è trovato molto più vicino con i suoi coetanei italiani a scuola, cioè poi man mano anche nelle situazioni sociali e anche politiche che hanno caratterizzato il suo percorso, e quindi si è legato molto agli italiani, si è identificato molto con loro. Anche lui ha dovuto aspettare tanti anni prima di essere naturalizzato svizzero e quindi si sente molto vicino a questa realtà e ha voluto in qualche modo rappresentarla con un occhio però anche alla realtà di oggi.
Qual è il suo percorso cinematografico prima di arrivare a questo film?
Samir è un regista noto e conosciuto in Svizzera, ma anche a livello internazionale. È l'autore di diversi film di finzione e di tanti documentari, alcuni proprio dedicati anche alle sue origini irachene e alla grande diaspora della sua famiglia, una famiglia comunista che ha dovuto lasciare copiosamente, diciamo così, l'Iraq tempo addietro. Quindi insomma è un regista abbastanza noto, abbastanza conosciuto sia per il suo lavoro di documentarista che per i film di finzione, che hanno sempre un taglio così di impegno politico e sociale molto marcato.
Come ha strutturato questo documentario?
Questo documentario è costruito fondamentalmente su delle testimonianze, che sono testimonianze di persone emigrate in Svizzera. Alcuni sono rimasti lì, hanno fatto i figli, i quali a loro volta hanno dei nipoti, altri che sono tornati in Italia. Sono delle testimonianze molto significative, molto forti, molto interessanti. Poi con una ampia varietà di materiali di archivio che descrivono un percorso seguendo una traccia, diciamo, anche storica, e poi con delle particolarissime animazioni che sono mutuate dal mondo dei videogiochi, attraverso le quali lui racconta soprattutto la sua vicenda personale, che poi mette in relazione con la grande storia dell'emigrazione.
Il risultato finale, che impressioni ti ha suscitato?
Ovviamente io non posso parlare tanto di me, è un film che ho seguito, al quale ho lavorato intensamente e che ho amato molto. Posso dirti che c'è stata l'anteprima del film a Locarno, in una sala traboccante di gente, che lo ha accolto molto bene, ha manifestato molto interesse e si è anche emozionata e commossa nella ricostruzione di elementi della nostra memoria che come società, come insieme, come comunità purtroppo tendiamo un pochettino a dimenticare.
Mi sembra anche molto azzeccato ed effetto il titolo.
Sì, il titolo è proprio un big bang di questo progetto, un punto di partenza. Nel titolo c'è la tesi di fondo, cioè il fatto che i nuovi immigrati non sono neanche più definibili come classe operaia, perché la classe operaia come entità sociale, culturale, politica di fatto si è dissolta in questi anni e quindi sono ancora più abbandonati a se stessi, ancora più isolati, ancora più colpiti dalla discriminazione sociale e economica di chi li usa fondamentalmente come braccia, ma come si dice nel film non li considera come persone.
È prevista un'uscita in sala?
Ci sarà un'uscita in sala, certamente, ancora non abbiamo delle date, dei termini precisi, però sarà ovviamente nostra cura e nostra premura farvelo sapere appena abbiamo definito le cose più chiaramente.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Qualcosa si trova sul sito di Casa delle Visioni, su Facebook o su Instagram. Il film è una coproduzione tra la società svizzera con sede a Zurigo, Joint Venture, e la nostra Casa delle Visioni in Italia. In Italia ha avuto il supporto del Ministero della Cultura e della Film Commission del Lazio.
Il documentario La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri di Samir Jamal Aldin. Un saluto e un ringraziamento al produttore Gianfilippo Pedote della Casa delle Visioni. A presto!
Grazie, a presto anche a te e a voi tutti.
Con Ivana Gloria, regista del film Clorofilla, in proiezione a Roma, a Sentieri Selvaggi, venerdì 10 gennaio 2025. Ben trovata.
Ciao, grazie.
Come presenteresti il tuo film?
Clorofilla è un film fantastico, drammatico, a tratti mi hanno detto anche body horror, che parla di una ragazza che si sente diversa perché ha i capelli verdi ed è il suo processo di scoperta di sé nel sentirsi attratta alla natura, ai fiori, e insomma c'è questo mistero da scoprire.
Come nasce il progetto del film?
Il progetto nasce da una sceneggiatura che ha scritto Marco Borromei, che mi ha proposto di dirigere. Mi è piaciuta molto, mi sono sentita molto legata ai temi di cui tratta, e quindi siamo partiti subito, abbiamo fatto con la produttrice, abbiamo applicato ai fondi del Ministero, li abbiamo presi e abbiamo fatto il film. È stato molto semplice, ma anche molto complicato poi realizzarlo.
Cosa ti aveva convinto di quell'idea?
Il tema dell'accettazione di sé, il tema dell'imparare ad amare se stessi, perché erano tematiche su cui volevo già lavorare su una idea che stavo scrivendo e quindi mi ci sono ritrovata completamente, per quanto poi anche l'aspetto fantastico su cui avrei potuto improvvisare, mi ricordo la prima volta che ho letto la sceneggiatura, aggiungevo tutte le immagini o disegni a fianco.
Com'è stato il lavoro dalla sceneggiatura alla messa in scena?
Challenging, direi, perché la produzione, come dicevo, è stata un po' complicata, nel senso che film a un certo punto stava per saltare completamente, invece poi è ripartito, e quando è ripartito avevamo dei tempi strettissimi e quindi ho avuto pochissimo tempo di preparazione, tempo di trovare gli attori, diciamo è stato un po' tutto buono la prima, ho dovuto correre parecchio, quindi questa cosa qua, però mi piace anche perché ti dà anche quel privilegio di lavorare a stretto contatto con l'istinto, che è quello che alla fine ti spera sempre le scelte giuste.
Com'è stata la scelta degli attori e il lavoro con loro?
Entrambi gli attori me li ha fatti conoscere Daniele Orazzi, l'agente che è anche co-produttore del film. Mi aveva fatto vedere una filza di self-tape di attrici potenziali. E lei era quella che mi aveva catturato di più per il semplice fatto che in una scena, la scena che aveva scelto lei di interpretare, rideva e nascondeva proprio un'ironia che mi ha catturato moltissimo, perché nascondeva qualcosa dietro quella risata ed era proprio il tipo di personaggio che volevo raccontare. Per quanto la storia è anche drammatica e difficoltosa da accettare, per lei è una linea di leggerezza. Questo, e poi sicuramente mi ha catturato tantissimo il suo sguardo, perché ha questi occhi che tutti mi chiedono se porta delle lenti, e invece no, ha proprio gli occhi così azzurro chiarissimi e sono super magnetici, e questo volevo trovare nella protagonista, un personaggio che pur non facendo niente di che ti cattura tantissimo dentro di sé, ti porta dentro, e questo credo che funzioni molto. Infatti riceve sempre molti complimenti dopo le proiezioni. Mentre Michele è stata una scelta complementare a Sara, a Maya, la protagonista. Mi ricordo al casting, erano proprio, avevano lo stesso taglio di capelli, erano alti uguali, erano l'uno l'altra parte dello specchio, ma all'opposto, e quindi mi ha convinto questo.
Che circuitazione gli state dando?
Siamo andati a vari festival, dopo il Festival di Roma abbiamo avuto l'onore di essere presentati al Carla Vivari, a un festival di passare conosciuto in tutto il mondo, in Repubblica Ceca, poi all'Itchin Festival, e nel frattempo abbiamo fatto varie proiezioni in cinema come Proiezione a Roma, Lanteo a Milano, il Cinema Genesis a Londra. È un po' un'autodistribuzione, sono andati in Fondazione Benet, a Treviso, e ora si deve riservarci venerdì sera. Il film su My Movies si può vedere in streaming.
Il film Clorofilla in proiezione a Roma, Sentieri Selvaggi, venerdì 10 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ivana Gloria. Alla prossima!
Grazie mille, ciao, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.